sarai contenta, ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri, e tutti gli altri chi so? Rispondi, rispondi a me invece da Sartè Castelli, chi so? Sono monnezza, popolo, sei una monnezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa!
Ciao a tutti e tutte, oggi lunedì 21 gennaio, misticamente in anticipo per i nostri standard, inizia Impatto, la trasmissione contro nocività sui movimenti contro nocività e devastazione ambientali. E nella scaletta di oggi andremo ad affrontare due macrotemi. Il primo è il tema della NOTAV, quindi andremo a dare un'idea della devastazione che sta portando le linee ad alta velocità dei treni da Firenze fino a Torino. E il secondo macrotema sarà quello dei rifiuti, che come sempre ci vedrà tenere aggiornata la questione riguardante il decreto Clini e tutte le relative iniziative contrarie che si terranno sia Castelli Romani, e andremo anche a parlare dell'Assemblea Nazionale che si terrà il prossimo sabato 26 a Napoli.
Allora, per affrontare la questione alta velocità, innanzitutto ricordiamo che è un'opera, una grande opera che attraversa tutta l'Italia, dal centro-sud fino al nord Italia. Chiaramente la tratta che è diventata più nota è quella che si trova vicino Torino, ma oggi vogliamo focalizzarci un po' su tutte le altre situazioni, tra cui Firenze, che ha visto una sequenza di arresti da parte dei gruppi industriali che vi sono coinvolti, e poi avremo un collegamento con un compagno del NOTAV Terzo Valico che tocca le zone della Liguria per arrivare fino in Piemonte.
E il progetto NOTAV, insomma, il progetto TAV è diffuso su tutto il territorio, ormai sono decenni che varie tratte vengono costruite. La parte che si riferisce a quella del Lazio vede la linea Roma-Napoli. Alcune inchieste anche su quella linea sono scattate soprattutto per il quadrante della Campania, dove il passaggio della TAV ha provocato la cacciata di parecchie famiglie dalle proprie residenze e sgomberi per poter costruire questa linea. Logicamente i posti dove questo tipo di opera ha dato ed è stata più catastrofica la sua installazione è sicuramente il quadrante dell'Appennino tosco-emiliano e poi insomma sempre la zona delle Alpi Liguri e poi di nuovo le Alpi quelle piemontesi, insomma trivellare le montagne non è proprio una operazione che il territorio riesce a sopportare in maniera decente.
Sì, in Toscana ricordiamo che nella zona del Mugello sono state devastate intere aree, sono stati addirittura essiccati dei torrenti, sono state danneggiate delle falde acquifere, le terre di scavo ancora di risulta degli scavi ancora si trovano a mucchi in moltissime zone vicino ai trafori e alcuni cantieri non sono neanche stati dismessi. E a questo si aggiunge poi un progetto veramente balzano e bislacco, non so a chi sia venuto in mente, che è quello del traforo sotto Firenze. Per risparmiare buoni 10 minuti dall'attraversamento di Firenze, ebbene sì, si è pensato bene di scavare un bel traforo sotto Firenze.
Si vorrebbe scavare.
Si sta iniziando a scavare e è già progettata una mega stazione sotterranea sotto Firenze.
Sotto l'Arno? C'è un
fiume
nella città?
Sì, c'è un fiume, non ho chiaro bene come sia il progetto, però già sono partite le prime indagini in compenso. Le prime indagini sono legate sia allo smercio delle terre di scavo del cantiere in cui sono state falsificate le caratterizzazioni e portate tranquillamente in discarica, sia tutta una serie di malversazioni, una serie di legami illeciti tra le ditte e tutta la classe politica.
Ma quindi le indagini fanno parte di un'inchiesta aperta dalla magistratura di Firenze?
Sì, dunque le ditte in questione sono la Nodavi e la COP7 e alcuni politici locali mettono addirittura a disposizione dell'associazione le proprie conoscenze personali, i propri contatti politici e la propria vasta rete di contatti grazie ai quali erano in grado di promettere utilità ai pubblici uffici e altresì incarichi professionali nella ricostruzione del terremoto dell'Emilia, quindi proprio cose ad ampio raggio. E per quel che riguarda il materiale di scavo, quasi la totalità è stata trasportata via con mezzi della Veca, una società che risulta in contatto con ambienti camorristici e altre società hanno rilasciato delle false certificazioni che permettevano a questi fanghi di risulta di cantiere di essere tranquillamente sversati in discarica, cosa che la camorra di solito fa con molta efficienza.
E quindi insomma, come per tutte queste grandi opere, tutti i materiali di risulta, gli scarti, quindi l'immondizia procede, c'ha lo stesso percorso che c'ha quella urbana, con illeciti vari, truffe e indagini da parte della magistratura.
Sì, è stata sequestrata anche la trivella Monna Lisa che dovrebbe scavare il tunnel della TAV sotto Firenze perché sembra fosse fatta con pezzi di risulta di altre trivelle con guarnizioni che non sarebbe, insomma tutta una serie di risparmi anche sulla la cupola del tunnel stesso che non avrebbe retto in caso di incendio e sarebbe stata fatta con materiali di scarto, insomma i soliti subappalti che risparmiano su...
Quindi insomma un progetto folle perché insomma vuole tagliare in due una città che vede che insomma è percorsa al suo interno da un fiume, quindi bisogna passare evidentemente sotto a un fiume e non mi pare un'operazione molto semplice se non causando il prosciugamento del fiume stesso. E comunque insomma già dal progetto vediamo che questa tratta ferroviaria ha delle basi veramente solide per insomma rimanere nella storia delle grandi opere incompiute in Italia che hanno invece causato grossi disastri ambientali e sottratto parecchi soldi alle casse, alle nostre tasche.
Sì, dopo questo piccolo aggiornamento sulla questione TAV Toscana andremo a approfondire per quel che riguarda la Liguria e il Piemonte, ma prima passiamo velocemente una traccia.
Torniamo in voce, stiamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è Impatto, la trasmissione che si occupa di dare voce alle lotte territoriali contro le nocività ambientali, e in questo momento stiamo parlando di TAV. Diamo questa notizia riguardando, diciamo, la tratta storica della TAV, quella della Torino-Lione. Ci arriva appunto questa notizia che ci dice ancora una volta, se mai fosse stato necessario, quanto sia inutile quest'opera, nonché dannosa. Infatti c'è un recente documento della Rete Ferroviaria Italiana, l'RFI, che spiega che anche i carri merci più grandi, cioè quelli alti più di 4 metri, passano già dal Frejus, E per, infatti, diciamo, una delle scuse principali che veniva utilizzata per la necessità, insomma, di questa tratta Torino-Lione, dopo aver notato che il traffico di, insomma, di persone era pressoché inesistente, si erano inventate questa storia che sì, ma sta tratta, insomma, serve per far circolare le merci. E proprio adesso arriva la notizia, appunto, di questa modifica del tratto del Frejus, che è contenuta in un documento dell'RFI che si può trovare tranquillamente in rete e che appunto contiene il disegno della nuova sagoma della linea del Frejus, che è stata modificata e in questo modo è in grado di far trasportare, di caricare su treno i camion standard, cioè quelli alti 4 metri. E quindi è cambiata la classificazione anche, appunto, della tratta, e questo anche grazie all'utilizzo di recenti carri francesi detti Modalor, che sfruttano meglio lo spazio in altezza e quindi guadagnano un po' di centimetri rispetto a quelli utilizzati in precedenza. E quindi sostanzialmente, diciamo, con questa notizia cade anche, insomma, l'ultima scusa, appunto, che veniva utilizzata per quanto riguarda l'inderogabile necessità della tratta Torino-Lione.
Sì, vabbè, ma non rompete, la TAV si deve fare.
Per forza, quella si deve fare comunque. Quindi, appunto, questa notizia, tra l'altro, è passata abbondantemente in sordina. Si trova, appunto, così, giusto andando a spulciare su internet. Però, appunto, ancora un altro esempio, insomma, che porta avanti la causa dei NoTav.
Per quanto riguarda invece la questione NoTav Terzo Valico di Giovi, è una storia che noi, benché non conosciamo, non ne abbiamo mai parlato, in realtà è una questione che si trascina da molti anni, dagli inizi degli anni 90. Infatti questo progetto, che vede la costruzione di una linea ad alta velocità che colleghi Genova con Tortona, quindi in Piemonte, mi pare in provincia di Alessandria, nasce nel 1991 e in contemporanea alla nascita di un progetto nacquono praticamente i comitati che si oppongono a tale progetto. Infatti questa linea attraversa paesi molto densamente abitati e già alcuni particolarmente devastati da una precedente, insomma, da un precedente sviluppo industriale. E nel 91 quindi viene proposto questo progetto per il trasporto passeggeri. Dobbiamo ricordare che la Genova e il Piemonte sono già collegati da ben 5 linee ferroviarie, quindi, insomma, come al solito si gioca sempre sull'abbondanza, sull'utilità e l'abbondanza di qualsiasi. Quindi, insomma, c'è questo progetto per il trasporto passeggeri e i comitati iniziano a opporsi a questo, insomma, a questo programma di alta velocità, e già in quel periodo riescono praticamente a bloccare il progetto e per tale motivo quello che poi verrà proposto gli anni a dopo sarà per il trasporto delle merci. Infatti il primo progetto è del 91, un secondo viene presentato nel 98, anche questo salta, e nel 97 tra l'altro riescono a bloccare l'inizio dei fori pilota che avevano utilizzato degli stanziamenti illegali di 200 miliardi di lire, delle vecchie lire, e quindi le ditte e tutti i lavori vennero bloccati perché ci fu un processo per truffa aggravata ai danni dello Stato. Ma con il governo Monti, con il governo Berlusconi prima e Monti l'anno scorso, il progetto del NoTav Terzo Valico ritorna in auge. Infatti già con il governo Berlusconi vengono sbloccati 500 milioni di euro per la realizzazione del primo lotto, mentre conseguentemente il governo Monti e il ministro Passera sblocca un altro 1 miliardo e 100 milioni di euro per il secondo lotto. E in tutto il progetto della Genova-Tortona prevede il costo complessivo di 6,2 miliardi di euro, quindi più e meno diciamo 115 milioni di euro al chilometro quadro, che non sono proprio pochissimi, meno della TAV di Torino, ma insomma un bel pacchetto di soldi. E tra l'altro tutti di tipo derivati da uno stanziamento pubblico, a quanto, cioè, già in partenza, quando il ministro dei trasporti dell'epoca degli anni 90, Burlando, insomma, presentò questo, avvallò questo progetto e dichiarò che lo Stato si sarebbe fatto carico di tutte le spese. E chiaramente questo tipo di progetto fa sempre una lettura della crescita infinita del trasporto, che vuol dire che secondo i progettisti le attuali linee verrebbero saturate in pochi anni per il traffico di merci che si sviluppa dal porto di Genova verso la Valpadana. Invece, a quanto dicono le statistiche e i dati, insomma, riportati anche dal movimento Notav Terzo Valico, la linea che parte dal porto trasporta solo il 3,5% di quanto viene scaricato al porto, e quindi è sottoutilizzata. A quanto pare viene utilizzata solo per il 30%, e quindi non si vede il motivo per cui, insomma, bisogna sviluppare un'altra linea invece di, magari, se proprio necessario, migliorare le 5 già presenti.
Quindi, insomma, come nel caso del tratto della Torino-Livione, riconvertito a tratta di linea merci, con, insomma, pure la crisi che restringe il consumo e quindi anche la circolazione delle stesse, è sempre più evidente come questo tipo di operazioni sono ingiustificate. Sarebbe pure divertente capire, adesso che parte questa modifica al Frejus, quindi che permette al transito delle merci, poi quante merci transitano attraverso il Frejus grazie alla modifica, e da lì capire, probabilmente già solo quel valico è ampiamente sufficiente a soddisfare la necessità, e quindi, insomma, sarebbe veramente la conferma del fatto che quest'opera è soltanto una speculazione di pochi lobby che, insomma, conosciamo molto bene.
Sì, tra l'altro, cioè, rispetto alla linea TAV Torino-Lione, qui non esiste neanche il finanziamento europeo, che magari poteva essere una cosa allettante per le aziende e i comuni che ci investono. Invece qui chiaramente l'investimento è pubblico italiano, e la ditta che è la COCIV si accaparrerebbe sia la costruzione della TAV, sia poi anche l'utilizzo delle discariche che nascerebbero di conseguenza allo sviluppo dei lavori e ai cantieri. Infatti.
Sì, ci puoi approfondire un attimo da chi è composta questa COCIV?
Sì, la COCIV è composta da Impregilo.
Ah, ecco.
Da tutta Bella Gea.
Da Bella Gea, per il 54%, quindi una buona fetta. Poi la Tecnimont, che è anche comunque
già conosciuta.
Esatto, già conosciuta, per il 20%, poi dalla Società Italiana per Condotte d'Acqua per il 21% e dalla CIV per il 5%. E addirittura sempre dal sito dei Notav Terzo Valico apprendiamo che in passato, nel 2011, ci fu dicono un corteo di Confindustria, ovvero, insomma, una manifestazione portata avanti soprattutto dalle autorità portuali, che immagino abbiano una parte di interessi nel progetto, dalla regione Liguria e dalla Banca Carige. Quindi, insomma, penso che l'agglomerato di interessi sia molto ampio e variegato, come al solito. E poi vorrei dire un'ultima cosa. E per quanto riguarda il lato più, diciamo, ecologico, chiaramente bucare, insomma, le montagne che separano la Liguria dal Piemonte implica la produzione, cioè la dispersione di una di amianto principalmente e di uranio, e la produzione dello smarino, che è un materiale che si ottiene dalle escavazioni che avvengono con una talpa e attraverso degli agenti chimici inquinanti. Questo smarino, cioè questo materiale di scavo inquinato, deve venire trasportato e riposto in alcune apposite discariche, che poi anche lì hanno creato dei comitati, e quindi insomma la situazione sta crescendo sia dal lato piemontese che dal lato genovese. E poi di questo ci parlerà sicuramente meglio il compagno che stiamo per andare a chiamare.
Sì, passiamo una traccia e torniamo con la corrispondenza.
Pronto, ciao Mattia, ci senti?
Sì, sì, vi sento.
Allora, se ci puoi fare iniziamo con una questione più generale, sulla storia più generale dei comitati, se ci puoi dire come sono nati i comitati territoriali intorno a questa grande opera e poi gli sviluppi, magari qualche mobilitazione particolarmente importante che avete avuto in quest'ultimo periodo.
Ok, ma guarda, le prime mobilitazioni contro il Terzo Valico sono nate fin, diciamo, dalle prime genesi di questo progetto, che come tutti i progetti Tavison è degli inizi anni 90. E il progetto del Terzo Valico non è mai partito fino al gennaio scorso, quindi chi si è mosso per primo per fare informazione su quest'opera era rimasto tutt'al più abbastanza isolato per appunto una quindicina d'anni. E poi c'è stata qualche avvisaglia della volontà di iniziare l'opera nel 2005, nel 2006, che c'era stato un grande corteo di circa 3.000 persone sul lato piemontese da Serravalle Arquata. E poi diciamo che la lotta vera e propria è iniziata appunto il gennaio scorso con la riformazione di tutti quei comitati che erano rimasti un po' in stato latente in tutti questi anni, e la formazione di nuovi comitati in tutte le quattro vallate che sono colpite dal Terzo Valico appunto. Infatti
scusami, c'è stato un evento scatenante a gennaio scorso per cui sono riattivati i comitati?
L'evento scatenante è stato appunto, come si dice, il finanziamento del primo lotto dell'opera, e da alcune affermazioni che sembravano abbastanza convincenti da parte sia del comune di Genova che della regione Liguria che della regione Piemonte, e poi da varie circolari ministeriali che erano state rese pubbliche, in cui sembrava abbastanza sicura, diciamo, perlomeno un inizio dell'opera. E quindi tutti i comitati si sono riattivati ed è riniziata un lungo periodo di assemblee e informazioni su tutto il territorio. L'evento scatenante appunto è stato più che altro notizie che erano trapelate dalle sedi istituzionali senza che ancora fosse successo nulla, perché i cantieri del Terzo Valico sono stati inaugurati una quarantina di volte negli ultimi 20 anni senza che mai realmente iniziassero. Questa volta invece appunto sembravano un po' più sicure come voci, e quindi chi già stava seguendo questa situazione da tempo ha preferito non aspettare che i lavori iniziassero senza che nulla si muovesse, quindi chi già la stava seguendo ha fatto sì che i comitati si ricostituissero nel giro di un mese, e chi già si vedeva abbastanza frequentemente si vedesse con ancora più frequenza, e che insomma si iniziasse una sorta di mobilitazione.
Senti, noi prima di collegarci con te abbiamo cercato di fare una panoramica sulla TAV a livello nazionale, e sì, abbiamo visto insomma come da nord a sud come questo progetto ha sconvolto i territori dove l'ha attraversato. Abbiamo parlato del tratto campano e poi di quello tra Bologna e Firenze e tutto il caso del Mugello. Sì. Tra l'altro le mobilitazioni che voi avete lanciato contro il tratto invece Ligure, tra Liguria e Piemonte, poi però ricadono anche in un periodo in cui le mobilitazioni invece sul tratto della Val di Susa sono state particolarmente intense, e quindi vorrei chiederti se c'è sicuramente insomma uno scambio tra le due esperienze che insomma poi si battono per una stessa vertenza contro poi in una stessa opera, e poi in questo caso proprio sulla stessa direttrice che è quella Genova, Torino, Lione.
Sì. Ma guarda, come scambio appunto con le esperienze della Val Susa, sicuramente in tutti questi anni molti compagni e non solo hanno sempre frequentato abbastanza assiduamente la valle su, quindi anche come rapporti intessuti negli anni, nel momento in cui è partita questa mobilitazione contro il TAV Terzo Valico, sicuramente c'era una fitta rete di rapporti intessuti. E quindi diciamo che dalla Val Susa non hanno mai fatto mancare l'apporto e, come si dice, anche nella pubblicazione sui vari siti o anche nelle manifestazioni di ciò che succedeva riguardo al Terzo Valico. E soprattutto quest'estate si è state anche invitate al campeggio su a Chiomonte sia i comitati piemontesi che i comitati liguri, a farsi una chiacchierata tutti assieme sulla lotta al TAV e su come appunto cioè in che periodo era la mobilitazione contro il Terzo Valico, che era proprio appena dopo la fine degli espropri, della resistenza agli espropri, che erano stati tutti respinti, e quindi diciamo che c'è una buona relazione con la lotta al TAV in Valsusa.
Noi insomma siamo felici di questa situazione, perché insomma riuscire a aggredire un'opera su praticamente tutta la sua estensione territoriale forse è il modo migliore per impedire che la stessa avvenga, perché insomma si cerca di interrompere questa linea in più punti, e quindi insomma sicuramente causando un maggior freno a questo tipo di iniziativa, che invece insomma abbiamo raccontato veramente devastante. Insomma, immaginiamo che in un territorio come quello ligure questo tipo di trivellazioni potrebbero causare un vero disastro idrogeologico.
Sì, cioè la portata dell'opera è molto grossa, perché appunto prende in considerazione quattro vallate, cioè due sul lato ligure e due sul lato piemontese, con tutta una serie di territori limitrofi che verrebbero diciamo segnati dalle cave, dai depositi di smarino e da tutte le opere accessorie. E delle quattro valli che vengono colpite da questo progetto, due sono piccole vallate montane che sono la Val Verde in Liguria e la Vallemme in Piemonte, ma ce ne sono altre due che sono la Val Polcevera e la Valle Scrivia, che hanno già visto quali sono gli effetti del progresso e dell'industrializzazione. Sono infatti due valli che nel Novecento sono state fortemente antropizzate, fortemente cementificate, con anche impianti industriali fortemente nocivi e inquinanti. E nonostante ciò, appunto, si è riuscita a creare una mobilitazione anche in quei territori dove 50 anni di industrializzazione feroce avevano già inquinato e devastato molto. E soprattutto in Liguria, appunto, anche dall'alluvione di ormai un anno fa, di più di un anno fa, si è visto che disastri crea la cementificazione selvaggia e la costruzione in territori dove non si dovrebbe assolutamente costruire.
Invece, per quanto riguarda i comitati, ne esistono vari, differenti, ognuno per ogni valle e paese che hai citato. C'è una forma di raccordo, e che rapporto si intrattiene con le istituzioni? Ho visto che alcuni sindaci si oppongono insieme ai comitati. Solitamente in campagna elettorale succede sempre un casino.
Ma guarda, sul lato piemontese c'è solo un sindaco, che è quello di Arguata, che ha preso posizioni contro il Terzo Valico. Per il resto tutte le istituzioni, sia locali sia regionali, sono fortemente a favore, quindi fin da subito c'è un rapporto fortemente conflittuale con i vari comuni, anche quelli dei paesi più piccoli, con la regione Piemonte e la regione Liguria come istituzioni. E per quanto riguarda i comitati, appunto, fin da subito comunque l'esperienza valsusina aveva dato tanto, quindi tutto il movimento contro il Terzo Valico ha sempre, come si dice, fatto attenzione a sottolineare il fatto di essere un movimento in piena autonomia e autodeterminazione, senza che ci fossero appunto collusioni con poteri di qualsiasi grandezza, dal piccolo comune all'istituzione regionale. E appunto anche ad Arquata, dove il sindaco ha preso posizioni contro il Terzo Valico, il comitato locale tende sempre a sottolineare che sono due cose differenti e che insomma stanno facendo questa cosa contro il Terzo Valico, ma uno non rientra nelle decisioni dell'altro.
Scusami, ho letto che SEL e gli arancioni della Lista Doria hanno anche sbloccato un nodo del Terzo Valico genovese, quindi è una notizia di qualche giorno fa. Quindi
sì, ma qua la, A Genova la nostra grande fortuna è che tutta la sinistra istituzionale si è sempre palesata molto a favore del TAV e del Terzo Valico, per la questione appunto soprattutto secondo loro del fatto che è un'opera strategica per il porto. Quindi diciamo che tutti i partiti che fino a pochi anni fa tenevano i piedi in due scarpe, provavano ad aggraziarsi in movimenti contro il TAV, qua a Genova hanno mostrato fin da subito la loro faccia a favore del TAV. Quindi per quello non ci sono stati problemi di come si dice di collusioni con partiti che sedevano, come si dice, nelle istituzioni. E appunto l'altro giorno il Consiglio Comunale di Genova, con il voto di tutta la maggioranza, compresi SEL e la lista civica che ha proposto l'attuale sindaco di Genova, ha votato a favore del Terzo Valico, sbloccando quella che era una decisione che era rimasta bloccata fino a dicembre, diciamo.
Non so, hai qualche appuntamento da lanciare per i prossimi giorni?
Allora, c'è domani sul lato piemontese un'iniziativa ad Alessandria contro le cave che verrebbero riempite di smarino, come dice, scavato dal tunnel di base, che appunto è domani in piazza ad Alessandria. E poi c'è tutta una serie di iniziative che ribollono in pentola, che però appunto verranno rese pubbliche a breve, e ci sono le due partite principali che sono in atto ora, che sono quelle sugli espropri, che appunto il consorzio che appaltatore del TAV, che è il COCIV, sembra stia studiando nuove modalità di portare avanti questi espropri dopo il fallimento completo di quest'estate. E poi la questione delle trivelle per i carotaggi, che per ora le prime che si sono viste girare nei territori e sono state bloccate, ci sono stati due blocchi a Trasta a Genova e due sul lato piemontese ad Arquata. E dopo questi due blocchi appunto hanno smesso con queste trivellazioni, ma si è sicuri che rinizieranno a breve. Quindi al di là delle iniziative fissate, poi appena si avranno notizie riguardo a trivelle che girano o a lettere di esproprio che arrivano, ne verranno pubblicate di nuove all'istante.
Va bene, noi ti ringraziamo e allora sicuramente ci risentiremo quando la situazione sarà calda, insomma.
Ok.
E comunque seguiamo i vostri aggiornamenti e tutto quello che succede a Genova e in Piemonte. Grazie.
Ok, grazie mille a voi, a risentirci.
Ciao.
Ciao.
Yeah.
nuovamente Onda Rossa con Impatto, sono le 6:14 minuti e prima di passare ad un'analisi della problematica dei rifiuti, dell'emergenza rifiuti nel Lazio, diamo un attimo sfogo ai nostri rancori.
Beh, certo, dopo aver sentito il comportamento veramente scandaloso dei partiti della sinistra radicale che si apprestano a candidarsi alle elezioni, delle prossime elezioni nazionali, insomma, sinistra, economia e libertà, oppure tutti gli arancioni che insomma hanno svelato a quali interessi, a quali lobby sono legati e non insomma alle chiacchiere che fanno in campagna elettorale, insomma, quando c'è stato il momento di sbloccare il progetto per i propri amichetti, l'ok è arrivato tranquillamente, quindi insomma siamo molto attenti a questi signori anche dalle nostre parti, visto che tra regionali, nazionali e comunali faranno capolino in molte situazioni con logicamente il solito atteggiamento opportunista.
Sì, e quindi passiamo per quel che riguarda il decreto Clini sui rifiuti. Allora, facciamo un piccolo riepilogo delle puntate precedenti. Ricordiamo che sulla Regione Lazio pesa una multa minacciata dall'Unione Europea di circa 500.000 euro al giorno. Una multa che è dovuta al fatto che l'Unione Europea pretende nelle sue normative che i rifiuti vengano trattati o prima di essere conferiti in discarica o prima di essere riciclati o al limite inceneriti.
Ma comunque vanno trattati.
Trattati? Beh, nel Lazio si trattano, sì, si prende.
Tratta sui soldi.
Comunque in generale nel Lazio quello che viene fatto è la tritovagliatura, cioè si prende, si frulla tutto insieme, dopodiché si centrifuga un po' e si tenta di separare tipo l'1-2% dallo schifo generale che è. Dopodiché si prende il secco e si brucia negli inceneritori. L'umido tendenzialmente in discarica, ma le ultime novità vogliono che possa essere addirittura bruciato in nuove centrali a biomassa o a biogas.
E quindi insomma, considerando che l'umido è di cattivissima qualità e le centrali a biomassa e a biogas,
ma anche il secco è di cattivissima qualità dopo essere trattato negli impianti ATMB.
Esattamente, infatti qui vogliamo aprire questa parentesi che è veramente meschina, perché sugli organi di informazioni si parla continuamente del trattamento dei rifiuti di Malagrotta che non tratta i rifiuti e che invece gli impianti della provincia riuscirebbero a trattare benissimo. E quindi noi ricordiamo che l'impianto di Albano, che dal prossimo 25 gennaio si appresta a ricevere più di 1.000 tonnellate di rifiuti da Roma per il trattamento e non lo sversamento secondo lor signori, ma è evidente che le due cose coincidono sempre, quindi un'altra bufala viene raccontata dai giornali. Non riusciamo a capire come le aziende del gruppo Maglio Cerroni non riescono a fare del trattamento dei rifiuti a Malagrotta e lo riescono a fare nell'analoga loro azienda ad Albano Laziale. Cioè, se non lo fai a Malagrotta,
con gli stessi identici impianti,
non riuscirei a farlo nemmeno ad Albano Laziale. Quindi è evidente la presa in giro e il tentativo bislacco del ministro Clini di far passare una cosa per un'altra.
Sì, perché ricordiamo che due esponenti del comitato Piana del Sole di Monti e Lortaccio, esponenti tra virgolette perché si tratta di dirigenti del 16° municipio, che quindi avrebbero, che si sono creati questo loro mini comitato a loro uso e consumo, per poter veicolare i loro folli piani, cioè quelli di portare la Mondezza in giro per la Regione Lazio. Quello che hanno detto è ovunque ma non qui, proprio l'atteggiamento più malsano che si può avere, però per i loro piccoli scopi elettorali va assolutamente bene.
E quindi insomma i quattro siti candidati della provincia di Roma a smaltire una quota dei rifiuti di Roma, probabilmente anche grazie all'iniziativa di questi rappresentanti circoscrizionali del Partito Democratico nel 15° e nel 16° municipio, sono responsabili di questa situazione che poi è gravissima, proprio perché la discarica di Albano Laziale aveva da poco inaugurato il 7° invaso, pensato per un bacino che vede sul proprio territorio non più di 200.000 persone, e una discarica che sarebbe dovuta durare per 8 anni. Con questa operazione molto probabilmente in meno di un anno questo invaso si esaurirebbe, mandando in emergenza il bacino stesso che sta intanto accogliendo, ospitando i rifiuti di Roma. Una dinamica molto simile a quella che negli anni passati poi si è vista a Napoli e nella sua provincia e nelle province intorno alla provincia di Napoli.
Sì, ma in fondo che ci frega, noi dobbiamo truffare l'Unione Europea per evitare la multa da 500.000 euro, mica dobbiamo risolvere il problema, dobbiamo semplicemente mettere una toppa da qualche parte per riuscire a truffare l'Unione Europea.
Esattamente, e quindi il serio rischio che il bacino dei Castelli Romani e la discarica di Albano Laziale vada da qui a un anno ulteriormente ingrandita diventa veramente concreto. Poi insomma ricordiamo che questa discarica dista non più di 200 metri dal primo agglomerato di case, quindi con un'evidente irregolarità e illegalità che è stata più volte segnalata e speriamo prima o poi venga sanzionata dalle autorità, ma insomma su questo siamo molto scettici. C'è un rischio sanitario per le persone e per il territorio veramente pesantissimo, perché confinire tutta quell'immondizia e quei carichi con questa velocità sicuramente non è la struttura della discarica, non è adatta a sopportare un carico del genere così concentrato nel tempo, e quindi insomma i rischi e purtroppo i problemi aumenteranno solamente nel corso dei prossimi mesi. Proprio per questo insomma tutti i comitati che si stanno battendo contro la discarica e l'inceneritore propongono un presidio il prossimo sabato 26 gennaio dalle 8 di mattina di fronte ai cancelli della discarica per protestare contro questa situazione che non farà altro che aggravare già l'emergenza che quel territorio si sta vivendo.
Sì, non solo, ci sono anche delle assemblee pubbliche pensate per preparare la data del 26 e in seguito il 26 che sarà anche il giorno in cui bisognerà discutere assieme ai vari comitati di Lazio e Campania in un'assemblea a Napoli, purtroppo caduta nello stesso giorno, ma si spera che la popolazione di Albano, insomma Cecchina, Ardea eccetera riesca a sopperire al problema.
Sì, tra l'altro insomma questa situazione è tenuta molto d'occhio anche delle forze di polizia, perché ricordiamo che recentemente ci sono stati varie denunce per quanto riguarda la mobilitazione che ruota intorno all'inceneritore e alla discarica di Albano.
Eh sì, lo scorso sono arrivate alcune denunce per la manifestazione dello scorso aprile e quindi insomma non mancheranno anche iniziative in sostegno delle persone denunciate nel corso di questa manifestazione. Quindi la situazione dei rifiuti nel Lazio si complica ulteriormente.
Sì, ricordiamo che i rifiuti di Roma, secondo Clini, andrebbero portati ad Albano, quindi nei Castelli Romani, a Borgo Montello in provincia di Latina, a Colfelice in provincia di Frosinone e a Viterbo.
Sì, non sappiamo se in questi territori questa operazione provocherà dei malumori, sappiamo che ci sono state delle reazioni istituzionali a questa iniziativa.
Sotto elezioni,
elezioni regionali, insomma cade a fagiolo, e quindi la provincia di Latina ha già espresso una contrarietà netta a un'opzione di questo genere, bisogna vedere poi nei fatti cosa faranno. E anche per quanto riguarda il bacino di Albano, sui giornali si legge che i sindaci saranno in testa alle mobilitazioni per opporsi a questo scempio. Insomma, cioè, ci viene da ridere, vediamo cosa combineranno i sindaci, se avranno uno scatto di coraggio oppure insomma resteranno supini come hanno fatto fino a questo momento.
Sì, ricordiamo che il sindaco d'Albano ha un contenzioso con Cerroni, cioè Cerroni è creditore rispetto al comune di Albano per centinaia di migliaia di euro e minaccia di mandarlo in default nel caso in cui il sindaco d'Albano adotti una posizione poco meno che supina rispetto alle direttive del proprietario della discarica.
Eh sì, infatti si sa anche insomma qual è la merce di scambio per quanto riguarda ad Albano rispetto a questa situazione di immobilità istituzionale, insomma le dichiarazioni che escono sui giornali abbastanza di fuoco rispetto a questa decisione ci fanno un po' ridere, perché insomma si è stati nell'immobilismo fino a questo momento e probabilmente si continuerà così, salvo il fatto che le iniziative dei comitati continueranno e insomma saranno costretti a inseguire quello che probabilmente il coordinamento e tutti i comitati cercheranno di mettere in campo in queste settimane.
But I
Di nuovo in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, siamo praticamente in chiusura, però facciamo un'integrazione perché qualche ora fa è uscita una notizia sul Sole 24 Ore che parla di una piccola ma significativa precisazione del decreto del 3 gennaio 2013 che autorizza il commissario dei rifiuti Sottile a inviare questa volta non più 1.000 tonnellate al giorno di immondizia romana, ma più di 1.000 tonnellate al giorno di immondizia romana nei siti di trattamento TMB. Quindi i quattro siti che abbiamo nominato prima, Albano, Colfiorito, Borgo Montello e Viterbo. Quindi arriveranno più di 1.000 tonnellate al giorno. Però qui si specifica nel decreto non comprende questa operazione le relative discariche di servizio.
E da metti sta monnezza.
Ma che ne so, se sono talmente matti da riportare il tal quale trito vagliato a Roma, è assolutamente una follia.
Sì, ma soprattutto l'umido, cioè la frazione secca si può trasportare, ma la frazione umida è una schifezza immonda.
Noi non sappiamo insomma di quali mezzi è dotata l'AMA o il Comune di Roma, il commissario Sottile o Maglio Cerroni, però è evidente che questa postilla serve sicuramente come pezza d'appoggio di tutti quegli enti e istituzioni che cercano di giustificare questa operazione scellerata di scaricare i problemi e le incompetenze e soprattutto insomma i profitti che si stanno producendo su questo settore su altri territori. Insomma, questa postilla ci fa ridere, vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e leggeremo invece gli atti ufficiali che autorizzano questa assurdità, ma logicamente Goffredo Sottile ha sbloccato più di 1.000 tonnellate al giorno, che per quello che riguarda la discarica di Albano e il settimo invaso vuol dire un esaurimento che rischia di diventare altro che nel giro di un anno, ma
istantaneo.
Esattamente. E quindi insomma probabilmente l'allarme è ancora più acuto.
Va bene, allora noi chiudiamo lanciando alcuni appuntamenti. Mi raccomando, sabato 26, insomma, non prendete impegni perché è una giornata ricca di appuntamenti. Si inizia dalle ore 8 della mattina con il presidio alla discarica di Roncigliano sulla via Ardiatina al chilometro 25. Si prosegue con l'Assemblea Nazionale dei Rifiuti che si terrà a Napoli alla Facoltà di Architettura alle ore 11 e in chiusura alle ore 21 c'è una cena di autofinanziamento dell'Assemblea Stop Cementificazione della zona Divino Amore, cena di autofinanziamento che si terrà al Centro Sociale IPO di Marino. E questa puntata d'impatto si conclude qui. Noi salutiamo tutti gli ascoltatori e in particolare le ascoltatrici e in particolare coloro che ci ascoltano privati della loro libertà.